breve riflessione, miei cari fedeli, sul testo evangelico che abbiamo già letto non molte domeniche fa e abbiamo cercato di spiegare il dramma strano, inconcepibile di Cristo coi suoi parenti, coi suoi cittadini di Nazareth. L'avevano visto per 30 anni, lavorava come loro, viveva come loro, e adesso sentono che fa miracoli a tutto spiano, guarisce lebbrosi, fa vedere i ciechi, fa camminare gli storpi. E per quel strano sentimento o capovolgimento di sentimenti che avviene alle volte tra parenti, perché lui sì e noi no? Perché fa i miracoli a Cafarno, fa i miracoli nelle altre parti e non li fa da noi? Fa un po' i miracoli, sveglia, sbrigati, fa miracoli anche qui. E Gesù, vedendo questo comportamento inqualificabile, non fece nessun miracolo. E allora, avete sentito? All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono colmi di ira. Che cosa strana, che impressione strana. Ma non vi basta che faccia tanti miracoli fuori? Se fa miracoli fuori, vuol dire che è un gran profeta, vuol dire che è Dio. Li volete proprio per voi i miracoli? Certo che è un Vangelo che meriterebbe l'approfondimento, una riflessione molto importante. E furono ricolmi di ira. Questa passione che sconvolge l'uomo, questa passione che alimenta guerre, discordie. I paesani di Gesù, si arrabbiano contro di lui. Invece devono essere tutti contenti, tutti sereni e gloriosi per lui, fieri per lui. E lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era situata la loro città, per gettarlo giù dal precipizio. Ma non era ancora giunta l'ora di Gesù. Ed ecco che fa il miracolo. Mentre essi, irati, stanno per buttarsi addosso, per spingerlo e buttarlo giù dal monte, Cristo, con un semplice atto di volontà, li ferma, li trattiene e passa attraverso di essi, guardandoli da dominatore, come figlio di Dio. E questo è un miracolo, ma quelli avevano il cuore duro e non si convertirono. Di lì a 3 anni porteranno Cristo sul monte, sul Golgota. Anche lì verrà Giuda con i suoi sgherri per prenderlo. E Gesù, appunto, rispondendo semplicemente «Sono io», li ributterà fuori. E solo acconsentendo in un terzo momento permetterà di essere portato alla morte. Mi cari fedeli, di questo Vangelo qualcosa abbiamo già detto. Ma la semplice lettura, la semplice presentazione dovrebbe spingerci ad amare questo testo del Santo Vangelo. Come i suoi, abbiamo letto nel tempo natalizio, come i suoi non l'hanno conosciuto, come quelli di Nazareth non l'hanno conosciuto, noi cristiani, noi cattolici, posso cominciare da me stesso e miei cari fedeli, non conosciamo Cristo. Non conosciamo Cristo. Cioè il nostro cuore, la nostra mente, l'anima nostra non è illuminata, non è confortata sempre come dovrebbe dalla presenza nel nostro cuore, nella nostra anima, della figura, della santità, del conforto di Cristo. Del conforto di Cristo. E riprendiamo brevemente dopo tutto il periodo natalizio il tema che avevamo iniziato e che ci è suggerito qui, sia pure indirettamente. Volevano ammazzare Cristo, volevano portare a morte Cristo, non sono riusciti per quel momento. Ricordate che avevamo cominciato il tema della morte. tema dei Novissimi. Diremo adesso brevemente il pensiero iniziale, quello che tutti conosco, tutti sappiamo, su questo fatto importante della morte. Un primo pensiero semplice, tanto semplice che sembra di evidenza comune. Cioè, la morte, la realtà della morte, la luce della morte, la speranza della morte, è l'anima della religione. Se non esistesse il problema della morte, gli uomini non penserebbero alla religione. La religione, appunto, dà la speranza di una vita al di là della morte. Ecco quindi che bisogna rallegrare questo pensiero della morte. La religione è la fonte di questa allegrezza, allegrezza cristiana. Gesù è morto per darci questa allegrezza della speranza. E piano piano si vede adesso, dopo il tempo del concilio, si vede che quella specie, diremo quasi, di apparato malinconico, apparato drammatico, apparato di disperazione che assumeva la morte del paganesimo, adesso le buone famiglie cristiane comprendono, sentono l'importanza. Le buone famiglie, allora, ecco, che si preparano e fanno sentire quella specie di atmosfera di attesa, che è l'attesa di passare all'altra vita, di andare con Cristo. Ecco, il pensiero centrale della nostra santa religione cristiana è per mettere un po' a fuoco e per darci una scossa interna. Qual è la prima proprietà della morte? La morte è e non è una realtà. La morte non è una entità. Non è né un uomo, né un albero, né un uccello, né un fiume, né una montagna. La morte è una situazione dell'uomo, del vivente. Ma mentre gli altri viventi muoiono senza sapere di morire, l'uomo sa. E come sa? Sa vedendo gli altri morire, assistendo gli altri a morire, sentendo dalla televisione questi disastri, nel Golfo del Bengala, adesso nell'isola di Mozambico, dico, nello stato di Mozambico, negli scontri automobilistici, quando precipita un aereo. Ma siamo così abituati noi a questi fatti che non ci scalfiscono più, non ci danno più impressione. Se poi è morto uno soltanto non fa impressione, ma se quell'uno fossimo stati noi? Ecco quindi che il fatto della morte, per essere così abituale, ha perso la sua incisività. L'incisività deriva da una specie di oblio della persona, oblio della infinita dignità della persona umana. Adesso c'è tutta una campagna per abolire la pena di morte, e va bene, lasciamo fare ai giuristi, ai governi questi problemi. Ma forse l'uomo, con tanti secoli di pensiero, di legislazione, di letteratura, di teologia, si è proprio messo vicino alla morte, nel senso che deve avere per l'uomo. E quale senso? Il senso di perdere e riprendere l'essere. Essere vivere, essere parlare, essere amare, essere svolgere un'attività. E la morte sembra la fine di tutto questo. Sembra. E l'uomo deve morire. Ecco la prima riflessione. La morte è certa. Il tempo e il modo è incerto. Inutile perdere tempo a dire che la morte è certa. Abbiamo questo spettacolo. Adesso si vede molto di meno. Fino a qualche decennio c'era il corteo funebre, c'era la carrozza funebre con i cavalli neri, ricordate anche qui davanti alla nostra chiesa. Adesso mettono il povero morto in un furgone e poi via al Verano o via qui a Prima Porta. La morte sta abbandonando un po' un po' la coscienza comune.
La morte è certa, il modo è incerto.
Ma siccome il modo è incerto, siccome il tempo è incerto,
non ci pensiamo.
Sì, è morta la nonna, è morta la zia, magari è morto il povero padre, è morta anche la madre.
Ma che significa è morto il padre, è morto la madre, è morto la nonna? Significa un'interruzione dello spirito, non solo del soggetto che è morto, ma mio. Non c'è più il mio rapporto con mia mamma, il mio rapporto con mio padre. C'è una ferita nell'essere, una frattura nell'essere. Per il fatto che la morte è incerta, non significa che la morte non sia. Anzi, per una specie di approfondimento, di delicatezza, di finezza di sentimento, la morte è più presente della vita, è più attiva della vita, è più luminosa della vita. Sì, io amo quella persona, la amo, ma io devo morire e quella persona morrà. Io aiuto quella persona, e ripetete lo stesso ragionamento, cioè noi viviamo nell'apparenza della vita e nella realtà della morte. Viviamo nell'apparenza della vita e nella realtà della morte. La morte è certa, il modo di essere è incerto. Questo modo di essere incerto non deve mica farci spensierati, buttarci nell'allegria, anzi, deve farci prudenti, attenti, solleciti, come colui che porta la lampada con la luce e sempre sorveglia se l'olio è pronto, come colui che appunto vuole camminare nella luce in mezzo alle tenebre del mondo. La morte è incerta, questa incertezza deve tenere in vibrazione l'anima, deve tenere in presenza l'anima presente a se stessa e farci vivere appunto nell'attesa dell'incontro con Cristo. Eccomi, cari fedeli, un piccolo pensiero che è il più facile, il più ovvio, il più naturale. Forse appunto queste cose così tremende e così dolci non riusciamo ad avvicinarle. Noi vogliamo toccare, vogliamo sentire. E invece non si può toccare la morte, è essa che ci tocca, è essa che ci accompagna. La morte è ciò che dà dignità alla vita, che dà luce alle cose che passano e le fa permanenti nel proposito e nel desiderio. La morte è ciò che appunto illumina dall'interno, non è che sia oscura, è questa vita che è oscura, piena di tradimenti, di delusioni, piena di cose innominabili che vediamo tutti i giorni nella cronaca quotidiana, ma appunto questa finestrella al di là del tempo che introduce nell'eternità, appunto questo guizzo dell'esistenza, che è un sospiro, che è un'attesa di Dio e della sua presenza, essa è la luce, essa è il conforto, essa è la gioia.